voce fortissima, si sente? Non vi preoccupate, ci penso io. Allora, il mio compito è quello di darvi un quadro, quindi dirò tantissime cose, ma quello che mi interessa è che siano chiari almeno i punti di riferimento. E seconda cosa, io non leggo i testi, non sono abituato mai a farlo, ce l'avete per i compiti a casa, chi vuole approfondire, quindi io seguo i punti della relazione, leggerò qui e là dei testi, ma vado avanti dandovi un quadro, no? E parto con una premessa. Io ringrazio Sua Eccellenza, Don Jordan, eccetera, di essere qui, ma mi piace ringraziare anche subito voi per due cose. Noi dobbiamo essere convinti che il Ministero dei Catechisti è la cosa, lo dico in maniera esagerata, ma è vero, più importante che c'è oggi. Primo, perché dà il segnale chiaro che la vita è importante. Voi sapete che oggi le famiglie, i genitori non vogliono più avere bambini, i nostri giovani non si sa se diventeranno padri, madri, potranno morire senza figli, no? Noi con il nostro servizio diciamo innanzitutto una cosa, che fare bambini, che amare la vita, che diventare adulti vale la pena. Puoi aver sbagliato tutto, puoi aver divorziato, sarebbe meglio di no, ma anche se hai sbagliato, io con la mia presenza di catechista, di ufficio catechistico, di sacerdote, io ti dico, ne hai azzeccata almeno una ed è enorme. Hai servito la vita, ti stai donando perché tuo figlio vale più di te, perché tuo nipote, perché quel ragazzo che si sposa, perché, cioè, la vita è centrale. E questo, sapete, sono pochissimi a dirlo, cioè l'adulto vero è quello che ritiene la vita di un altro più importante di sé. Voi già capite che qui si uniscono a catechesi degli adulti e catechesi dei bambini, non sono due cose opposte, perché se noi vogliamo amare gli adulti, una persona che vuole vivere per sé non è un adulto. Allora la catechesi dice, tu diventi adulto quando le nuove generazioni, anche se non avessi tu i figli, ma i figli degli altri, i figli della società, i figli degli immigrati, sono più importanti della tua vita, tu vivi per, non vivi per te. Seconda cosa, per cui vi ringrazio anche, noi diciamo una cosa di nuovo che è semplicissima, le cose semplici sono quelle più difficili che cambiano tutto, noi diciamo che non si può vivere senza Dio, cioè noi ricordiamo ai genitori non solo che hanno fatto bene ad avere un bambino, ma che quel bambino o loro stessi come adulti non avranno mai la gioia se non avranno Dio, e Dio si trova in Cristo e Cristo si trova nei sacramenti. Quindi io ti preparo, certo, all'Eucaristia, ma io ti preparo all'Eucaristia, e questa è la grande convinzione, io infatti non dico ci prepariamo, io lo dicevo sempre quando da parroco parlavo con i genitori, guardate, voi li avete portati per l'Eucaristia, ma io vi dico subito un'altra cosa, voi dovete sapere che senza l'Eucaristia, quindi senza Cristo, quindi senza, i vostri figli saranno tristi e cattivi. Perché senza Dio si diventa tristi, senza Dio si diventa più cattivi. La fede, la catechesi, tocca il cuore delle persone, cioè va ad agire al punto centrale dove la persona respira, dove la persona vede le prospettive. Allora la catechesi lavora proprio dentro questa questione, no? E notate una terza e ultima cosa come premessa, la gratitudine, è fondamentale che noi abbiamo chiaro, almeno questa è la mia proposta, poi ne discutiamo, io sono qui solo ad aprire i problemi, che la catechesi serve non solo alla Chiesa, la catechesi serve al Paese, all'Italia, serve ai 150 anni d'Italia, serve a Roma, a Frascati. Pensate alla confermazione, guardate che il vero problema non è solo che i ragazzi non fanno più la cresima, o i ragazzi vanno via dopo la cresima, io già dico, poi lo ripeterò, che chi dice che i ragazzi vanno via dopo la cresima già non capisce questo tempo, vive 20 anni fa, i ragazzi oggi vanno via prima di fare la cresima, se uno dice i ragazzi vanno via dopo la cresima, non è dentro il nostro tempo, a Roma il 50% dei ragazzi non fanno più la cresima, la metà già, ma questo problema è un problema inserito in un problema più ampio, i nostri ragazzi sono soli, nessuno vuol bene agli adolescenti. A me piace dire, sapete che la confermazione è il confermare, chi è che oggi conferma un ragazzo, un dodicenne, chi è che lo conferma, gli dice dove deve andare, cioè la crisi della cresima è crisi dell'adolescenza, se noi vogliamo curare la cresima, non è perché vogliamo coltivare un piccolo settore cattolico, abbiamo paura di perdere clienti, è perché noi sappiamo che senza cresima, senza la teologia, la salvezza, i nostri ragazzi non crescono. Non c'è nessuno che gli aiuta a capire cos'è la vita. La cresima è Dio che dice, sei bellissimo, ce la puoi fare. I nostri ragazzi pensano di non poter fare niente, tanto non cambia niente, tanto la politica non cambia, la Chiesa non cambia, tanto sbaglierò tutto, non mi potrò sposare, è inutile neanche, tanto il matrimonio non regge. Chi è che ti conferma che la vita invece è diversa? Ma la crisi della, la vera crisi non è della crisi, ma la vera crisi è una crisi educativa. In questo la CEI ha veramente ragione, noi ringraziamo i nostri vescovi, ci stanno dicendo che il problema è educativo, cioè noi dobbiamo riscoprire che cosa è la proposta cristiana dentro il contesto del cammino dei giovani, dei ragazzi, dei bambini, degli adulti e così via, no? E in questo senso una battuta la trovate nella premessa. Attenzione, quando si parla di novità, voglio solo provocare, io sono un provocatore, chi mi conosce lo sa, mi piace parlare così liberamente. Guardate che dire rinnovare è una cosa, vuol dire tutto, e dire cos'è nuovo, cos'è la vera novità? Ho messo qui una battuta solo per farvi riflettere, no? C'è un grande filosofo francese, ha parlato al cortile dei gentili, ha fatto vedere un iPad 5, ce l'ha qui adesso il vescovo appena nuovo, e diceva: guardate, questo è nuovo, ma questo fra 10 anni è un fossile, cioè questo è nuovo perché è di moda, ma fra 10 anni, guardate che alcuni testi, noi prendiamo un testo nuovo, dopo 10 anni i disegni non vanno più bene, il grande dramma di fare un catechismo è come lo fai se tanto la grafica cambia. E lui diceva: guardate che il crocifisso fra 2000 anni sarà ancora nuovo. Perché? Cos'è la novità? Cioè, perché il crocifisso ha la capacità di essere nuovo e la novità sta a lavorare sul crocifisso? Cioè, che cos'è la novità di Cristo crocifisso? Da dove si parte per rinnovare? Cos'è la novità che resta nuova e che non passa di moda, no? E l'impostazione di quello che io vi dico cerca di riprendere i sei punti che sono le domande a cui avete risposto nelle varie diocesi. Il mio tentativo, che è, diciamo, è per, chiaramente lo capite, è per dibattere, il mio compito è quello di aprire delle prospettive, no? Vi sono stati dati divisi in punti delle domande. La tesi che io sostengo è questa, che quei sei punti, se noi li affrontiamo tutti e sei insieme, ci porteranno a rinnovare la catechesi. Ma tutti e sei, cioè se io ne tolgo uno, dove c'è un progetto che prende solo un pallino e si dimentica gli altri, fai questo, fai una catechesi catecumenale, tutto si risolve. Io dico: manco per niente. Fai una catechesi con le famiglie, tutto si risolve, manco per niente. Cioè solo la vita, ecco, è semplice ma è complessa. Pensate solo per dire questo, che dire catecumenale e dire familiare sono due cose antitetiche, a volte in alcuni libri vengono confuse. Facciamo una catechesi catecumenale, quindi lavoriamo con le famiglie. Ma no, il catecumenato è singolo, cioè il catecumenato antico è uno, si converte lui e i suoi casomai lo vogliono uccidere perché sta diventando. Invece la catechesi familiare è una catechesi educativa in cui mette, sono due criteri opposti, ma che noi dobbiamo tenere insieme. Dobbiamo capire in che senso oggi la catechesi ha bisogno di riprendere alcuni spunti catecumenali, in che senso ha bisogno di scoprire che i genitori sono. Questi due criteri, che sono opposti, esagerato, ma non sono la stessa cosa, vanno messi insieme. Vanno come mettere insieme queste cose. E il lavoro sui criteri, come vedete, ho messo nella biografia, ne ha parlato Don Carmelo Sciuto dell'ufficio catechistico, ho fatto io un articolo, tantissimi catecheti, Suor Cettina ne ha parlato di altri criteri all'interno del suo libro, cioè c'è una riflessione su questo. Io provo a farvi riflettere su questi sei criteri. Il primo gruppo di domande riguardava la proposta della fede, cioè la catechesi oggi deve diventare più consapevole che la catechesi stessa è proposta della fede, cioè non è che c'è prima la proposta della fede e poi la catechesi, come se ci fosse prima l'evangelizzazione, ma l'evangelizzazione avviene dentro la catechesi, cioè la catechesi è il luogo di scoperta e quindi il compito nostro è il compito di far scoprire la fede. Vi faccio un esempio subito per farvi capire la concretezza di questo discorso. Immaginate la prima riunione di un gruppo di ragazzi delle cresime, non importa se hanno 12, 14, 16 o 18, noi li facciamo sedere, io facevo così da catechista, là io cominciavo a 17 anni a fare il catechista, siete venuti liberamente o vi ci hanno mandato? A Roma, mi ci hanno mandato mio padre, non me ne frega, ma perché vole? Non importa niente, io sto qua. Bene, noi questo già lo sappiamo. Cioè, se noi sappiamo che la fede la dobbiamo proporre, che loro non ce l'hanno, noi possiamo anche domandarglielo. Forse sarebbe più intelligente dire: io lo so che voi siete venuti per questo. Ma il problema vero è, io catechista, che c'ho da dire dopo che tu mi hai detto che non c'hai un, per farti capire che hai fatto bene a venire. Cioè, proporre la fede vuol dire entrare nell'ottica che tu, ragazzo, lo devi scoprire tramite me, tramite la comunità. Cioè, tu non lo sai perché vale la pena essere cristiano. Ma io come te lo faccio scoprire? Questa è, ripeto, domanda terribile, difficilissima, no? Ma se io la devo proporre, io devo sapere che quell'incontro è un'occasione che Dio mi dà, come nasce qualcosa? Pensate a un battesimo anche, cioè pensate a un cammino del matrimonio. Noi lo sappiamo che non tutti quelli che chiedono i sacramenti hanno. Cosa vuol dire proporre oggi la fede? Sapete che questa espressione è del Papa Benedetto XVI, l'ha citata più volte, e lui ha detto: non possiamo presupporre la fede, la dobbiamo proporre. Alcuni elementi semplicissimi per complicare ancora il quadro, ma capite che in qualche modo mi sembra di star già dando anche alcune linee che io ritengo utili, poi voi fatene quello che volete, le buttate. Allora, a me sembra innanzitutto che il cristianesimo non sia conosciuto, ci sia un analfabetismo, cioè le persone non sanno l'ABC del cristianesimo e quindi rifiutano Cristo perché non sanno cos'è il Cristo, non sanno cos'è l'incarnazione, non sanno, avete visto tempo fa c'erano le iene che chiedevano a San Pietro, a cardinali, vescovi, catechisti, seminaristi, 10 comandamenti, e gli dicevano che i comandamenti sono importanti, lei padre è contrario a chi dice che bisogna toglierli, e tutti i preti dicono sì, i comandamenti sono importanti, mi dica l'ottavo comandamento. Cioè, solo un cardinale ha risposto bene, un cardinale, cioè, capite? A cosa serve? Ma pensate, i comandi, cioè, la fede, la vita, ha bisogno di un comando. Noi lo affrontiamo questo problema, cioè, io ritengo di sì, cioè, senza un comando, se no Gesù non l'avrebbe dato, Gesù comanda. Ma perché c'è bisogno del comando? Le persone non lo sanno. Secondo elemento, il cristianesimo è accusato di falsità, cioè noi siamo dinanzi a bambini, ragazzi, giovani, adulti, moribondi, che dicono: ma tanto Gesù è sposato con la Maddalena, ma tanto Gesù, non è, Gesù è un rabbino, Gesù, cioè le persone non hanno, vivono in un mondo che non è un mondo che dice certo Gesù è figlio di Dio. Cosa fa la catechesi di solito? Leggiamo Matteo 7,22 e quello dice sì te lo leggo, ma tanto il Vangelo è falso. C'è una bella, tanto il Vangelo è falso. Pensate a Genesi, no? Pensate ai nostri bambini, guardate che già a 6 anni i bambini dicono: quello che dice la Chiesa su Adamo ed Eva è falso. L'uomo viene dalla scimmia, l'uomo non ha l'anima, non si sa manco cosa sia l'anima, e il serpente non esiste. Che cos'è Genesi? Cioè, noi dobbiamo in questo contesto entrare dentro questo contesto. Terzo elemento, la fede cristiana viene talvolta ritenuta nemica della gioia, cioè le persone possono pensare che la fede ti toglie la vita. Ah, ma io posso imporre il battesimo a mio bambino? Perché dice questo? Perché pensa che il battesimo sia un peso. Se dicesse: ma io posso imporre il latte a mio figlio? Posso imporre? Cioè, le persone devono comprendere dove c'è la gioia della fede. Quarto elemento, il cristianesimo viene detto come irrilevante, cioè pensate a dire: ma sì, ma tanto non cambia niente, anzi i cristiani non devono entrare nelle cose, la sessualità, l'omosessualità, la politica, questo non c'entra, cioè la fede non c'entra con la vita, la fede non ha niente da dire sull'affetto, sulla vita, sulla politica, sulla scuola, la fede parla solo questo, il resto non c'entra. Le persone si scandalizzano: ma come può uno che è convivente non fare il capo della Gesci? Perché in un contesto dove è chiaro che l'esperienza è il cuore, cioè se io non sono un testimone non posso fare, però quella cosa non vale, sembra che noi diciamo una cosa assurda, che invece è la cosa più sacrosanta del mondo, cioè se tu non hai scelto una vita, non puoi educare un ragazzo perché è talmente irrilevante. Però, notate bene, questo è interessantissimo, in positivo, cioè io amo moltissimo questo tempo come voi, io ci sto benissimo in questo tempo, cioè io sono felice di vivere nell'anno 2012, in realtà questo tempo è straordinariamente interessato alle cose grandi, alla fede, a Cristo, a Dio, al male, alla felicità, alla morte, proprio perché in qualche modo c'è il vuoto intorno a questi problemi. Ricordo uno scrittore che molti di voi avranno letto, Alessandro D'Avenia, ha scritto un libro di cui stanno facendo un film, Bianca come il latte, Rossa come il sangue. A un certo punto gli hanno proposto di fare il film dicendogli: guardi che il suo libro è veramente un libro che è come dire scandaloso, è un libro assolutamente, e lui ha risposto: ma come, non c'è neanche una scena di sesso, no, è un libro dove non succede niente, cioè non si descrive. E gli hanno risposto gli uomini del cinema: sì, ma il suo libro parla della morte, c'è una ragazza che muore, parla della felicità, cioè domanda: ma tu sei felice, tu suora, tu prete, tu laico, tu ma sei felice, cioè io ti vedo, sei felice della tua vita, sei bella, la tua vita è bella, parla di Dio. Temi scandalosi, cioè quando la catechesi va a toccare alcuni temi, la gente dice: ma questo mi interessa, e come questo, anzi, è realmente mi interessa tantissimo. Punto 1.6, voi capite che questa cosa, mi sto diffondendo di più perché lo ritengo un punto chiaramente centrale, questo primo, gli altri saranno più rapidi. La catechesi come proposta vuol dire porsi in questa ottica, no? Che cosa c'è di nuovo nel cristianesimo? Quando io comincio un cammino di cresima, di cresima di catecumenato, che cosa c'è di nuovo? Che c'è di nuovo nella fede cristiana? Che cosa c'è che non c'è da nessun'altra parte? Che cosa c'è che è ancora nuovo dopo 2000 anni? A un ragazzo, per esempio, di 13 anni, dove ti vado a toccare subito il punto della grande novità del cristianesimo? Pensate, per esempio, una battuta, no? Quello che ripete la De Verbum: Dio è venuto personalmente. Sapete che la visione della De Verbum, il concilio, è personalistica, cioè Dio è venuto lui, non ci ha mandato un libro. Noi non crediamo che nella Bibbia c'è tutta la parola di Dio. La parola di Dio è più grande della Bibbia. La Bibbia è parola di Dio, ma non è la parola di Dio. Perché? Perché Dio è venuto lui in Gesù. Questa è l'unica religione che lo dice. E Gesù è un pazzo che dice: seguitemi, chi fa quello che dico io è salvo, chi non lo fa. Oppure è veramente Dio venuto in mezzo a noi. C'è una novità, cioè per la prima volta Dio viene nella persona. Non ci manda come il Corano, come un libro, come viene lui. La differenza, cioè la fede deve, non basta che dica che cos'è una cosa, ma deve dire questa cosa, in che cosa è diversa da questo. Voi sapete il contrasto: se io metto una mano che è di color rosso su quest'ocra, si vede, se io la metto sul bianco si vede di più. Qual è la differenza fra il cristianesimo e ciò che era prima e ciò che è diverso? Non è politicamente corretto, ma lo è veramente, perché la verità non offende se si dichiara. Voi sapete che, faccio un esempio, sapete che i nostri ragazzi credono nella reincarnazione e dicono: la reincarnazione, la resurrezione, io posso sia spiegare cos'è la resurrezione, ma io devo anche dire che cosa non è la resurrezione. Non è la reincarnazione. La reincarnazione vorrebbe dire una cosa orrenda dal mio punto di vista. Voi pensate se voi doveste venire altre 1000 volte ad ascoltare me, cioè vi reincarnate e voi per 1000 volte, poveretto, io mi metto al posto vostro e uno di voi. Ma vi rendete? Cioè, la resurrezione dice che tu hai una sola vita. Se la sbagli, hai sbagliato tutto. Se fai un figlio lo fai, se non lo fai non ci sarà. Ma quella tua vita ha uno spazio, è la resurrezione, non è la reincarnazione. Noi non siamo i nostri nonni, per cui ci ricicliamo, se voi morite, fate dei figli e di nuovo ricicciate voi. No, tu sei uno solo. Capite che io non sto dicendo cos'è la resurrezione, io sto dicendo però che è diverso da... Si capisce quello che dico? Almeno qualcosa. Terza cosa, la motivazione, cioè siamo a pagina 4, no? Perché siamo cristiani? Sapete che c'è una branca, si chiama la teologia fondamentale. Io ritengo che parlare di catechesi come primo annunzio vuol dire riprendere perché vale la pena essere cristiani, perché il cristianesimo è più saldo, perché? È la grande domanda della catechesi come annuncio: perché essere cristiani? La prima domanda che noi dobbiamo avere in cuore è: l'altro non crede tanto, che cosa, non per ingannarlo, notate bene, ma perché lo amo, cioè qual è il perché vale la pena che lui scopra Gesù, perché, che ci guadagna, che ci trova di nuovo, che ci trova di diverso, che ci trova di interessante, che non troverebbe da nessun'altra parte. La vita come promessa e attesa, cioè la vita è bella, la vita è meravigliosa sempre, ma la vita noi sappiamo che è una promessa a cui manca qualcosa, perché Cristo è lui il Cristo, è lui la promessa che si compie. Che cosa manca alla vita che solo Cristo me la realizza? Cioè è la dinamica dell'Antico Testamento e del Nuovo, dell'attesa. In che maniera far vedere che i germi che ci sono lì si compiono? Pensate al tema degli affetti, no? Perché gli affetti tutti vivono? Perché la gente non riesce ad amare? Perché oggi che provano tutto la gente si separa più di prima? Perché è così difficile amare? L'uomo sente, ma cosa gli manca? Vi ho messo un testo a pagina 7, 1.7, è un testo, a me piace citare dei testi belli, classici, cioè, è un testo di Chesterton dove dice: il cristianesimo è come una chiave. Una chiave, uno dice, la prende in mano, ma è strana questa chiave, cioè, perché c'ha questi denti, perché c'è l'Immacolata Concezione, perché c'è il peccato originale, perché... E lui dice, il cristiano è così, è strano, apparentemente, ma se tu lo metti nella toppa della vita, è l'unico che apre la porta. Il cristianesimo è la chiave che apre la porta, che è l'esistenza. Questo è vivere la fede come proposta, no? E punto 1.8, qui entriamo nel concreto, no? Noi stiamo, secondo me, una proposta, scoprendo che mentre negli anni 60 si diceva prima c'è la pre-evangelizzazione, poi c'è l'annunzio, poi c'è la catechesi, poi ci sono i sacramenti, poi c'è la mistagogia, cioè avevamo una scansione che era cronologica. Oggi noi sappiamo che viene uno per un sacramento, il battesimo lo dobbiamo dare 2 mesi dopo, quello è catechesi, sacramento, evangelizzazione, cioè l'evangelizzazione, l'annuncio sta dentro la catechesi, non è prima. Pensate, per farvi un esempio, per esempio alcuni libri di rinnovamento, che secondo me non sono così nuovi, ti dicono il primo volume, il bambino di 7 anni, è il primo annuncio, su questo tornerò, poi dopo facciamo, ma quando quel bambino di 7 anni arriva a 12 anni, lui quella fede che gli è stata, l'ha già persa di nuovo, cioè a 12 anni c'ha il professore di filosofia, ha letto Harry Potter, dice la fede non vale, io gliela devo riannunziare, cioè l'annuncio non è che avviene e poi comincia la catechesi, ma nel cammino delle persone, le persone devono a 12 anni, a 14, a 16, restano attaccate alla fede se scoprono la novità della fede. Sempre c'è una citazione dei catechesi Tradendi 19, dove Giovanni Paolo II dice è lo stile della catechesi l'annunzio, cioè non è un momento semplicemente, serve che all'inizio io ti dica perché vale la pena, tu sei venuto a fare la crisi, si parte da, io partirei dallo spirito, perché hai bisogno dello spirito, primo incontro di cresima, te lo dico non alla fine, lo dico subito, se ti devo proporre qualcosa, ma poi ci devo tornare. Punto 1.9, se voi leggete, ripeto, parlo di persone a cui voglio bene, di amici, di colleghi, eccetera, ne parlo con garbo, ma è giusto che ci sia anche una dialetta. Se voi prendete i nuovi itinerari di sperimentazione, voi trovate tutto il primo volume, hanno delle parole, prima evangelizzazione, evangelizzazione, arare, seminare, primo annunzio, cammino di primo annunzio, ti raccontiamo, la scoperta. Se poi però li andate a leggere, dentro c'è scritto accogliamoci, accogliamo i genitori, vogliamo bene, impariamo i nomi. Questo non è il spiegare perché vale la pena credere, cioè in realtà c'è una cosa fondamentale che la Chiesa ha sempre fatto, che è l'accoglienza, è anch'essa annunzio, ma il vero problema è ancora inevaso, e questa è la proposta, cioè, cosa vuol dire oggi ripartire dal perché vale la pena essere cristiani? Dal che cosa ci si guadagna? Dal perché questa cosa mi conquista il cuore, mi trafigge il cuore, no? A pagina 6 un esempio ulteriore, è diventato quasi di moda scegliere il Vangelo di Marco come il Vangelo del primo anno. Io dico, ma chi l'ha detto? Cioè, io sono un biblista, un esegeta, a me mi sta anche bene, ma voi sapete che nel catecumenato è il Vangelo di Giovanni, cioè è la Samaritana, perché? La Samaritana è quella donna che ha sete e non trova l'acqua, ha 5 mariti, ha una piena di storie d'amore, non gli basta l'amore che ha, il cieco nato, io che cosa posso vedere? Io non vedo. Lazzaro, la morte, il male, il peccato, la fine della vita, cioè sono 3 Vangeli, Giovanni che forse è l'ultimo Vangelo scritto, per certi aspetti è molto più catecumenale di Marco, perché ti fa affrontare il cristianesimo da un punto di vista più centrale, e voi sapete che i Vangeli non sono narrazione, la narrazione è bella, ma l'esegesi sa oggi che la narrazione non è tutta la scrittura, per esempio i Vangeli cominciano tutti e 4 con un annunzio, Cristo è il figlio di Dio, l'incarnazione, Marco, inizio del Vangelo, Gesù Cristo figlio, non comincia raccontando la storia, comincia con il battesimo, questo è il mio figlio, così Luca, così Giovanni, così Matteo, questo è l'Emanuele, poi dopo ti spiego che cos'è, ma prima ti dico chi è Gesù. Secondo punto, l'educazione alla mentalità di fede, entriamo in un secondo, chiudiamo il primo file, chiaro, primo file, proporre la fede, cioè un grande criterio di rinnovamento, difficilissimo ma anche, se volete, semplicissimo, cioè a me piace sintetizzare, se noi riusciamo a mostrare la novità, la bellezza della fede, la partita è vinta già a metà. È chiaro, poi lo nego subito dicendo no, non è vero, c'è un cammino, però questo è un elemento, la Chiesa italiana, il Papa ci sta dicendo che questo è un elemento, dove la fede è proposta in maniera, noi, questo è Gesù, questi sono i comandamenti. Che perché devo osservare i comandamenti? Perché? Perché devo credere che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo? Dove io lavoro su questo c'è un elemento di straordinaria novità. È una novità antichissima, ma anche novissima. Secondo elemento, la mentalità di fede. Come sapete, questa espressione era nella seconda gruppo di domande a cui avete risposto, si diceva appunto la catechesi è arrivata a lavorare sulla maturazione di una mentalità di fede, eccetera, no? Come sapete, questo testo viene dal documento di base numero 38, se volete lo si può leggere perché è bellissimo, dice: educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo, in una parola nutrire e guidare la mentalità di fede. Questa è la missione fondamentale di chi fa catechesi a nome della Chiesa. Questo tema è difficilissimo, come sapete, perché la mentalità è avere una visione unitaria della vita. Cioè avere una mentalità vuol dire che se io non credo che c'è la vita eterna, io non ho speranza. Io per sperare se mio figlio sta morendo, avere una mentalità di fede dinanzi alla morte, devo credere che esiste la vita eterna. Ma non basta che credo alla vita eterna, quella cosa deve diventare la mia fiducia. Avete visto questa ragazza Chiara che è morta a 28 anni per dare la vita al figlio? Cioè, tu devi, quella vita è una vita, ma che dipende da una. C'è un intreccio, quella tua convinzione è la tua vita. Cioè, il documento sulla rinnovamento, sull'educazione, il decennio dell'educazione, lo pone come uno dei problemi più importanti. Qui è un testo lunghissimo, a pagina 7, è il numero 13, mi piacerebbe che lo leggeste, non abbiamo tempo. Dice così: la formazione, leggo solo le prime righe, la formazione integrale è resa oggi particolarmente difficile dalla separazione fra le dimensioni costitutive della persona, in special modo la razionalità e l'affettività, la corporeità e la spiritualità. La mentalità odierna, segnata dalla dissociazione fra il mondo della conoscenza e quelle delle emozioni. Una persona non sa cos'è l'amore, ma va a letto con uno che ha incontrato un'ora prima. Oppure sa cos'è l'amore, ma non si butta mai. Cioè, le persone vivono la ragione, gli affetti, le emozioni, le scelte, la fede, come cose assolutamente separate, no? Mentalità di fede vuol dire lavorare perché la persona trovi unità in cui fede, carità, speranza trovino questa unità. Il cristianesimo realmente le unisce, cioè la convinzione che rinnova la catechesi è che se veramente la vita eterna esiste, allora io posso avere la speranza, cioè è l'oggettività della fede, chiamiamola oggettiva perché non è mai, è Cristo personale, ma se la vita eterna è vera, allora io, cioè questi due elementi non sono due pezzi separati, è l'unità dell'atto di fede. La fede è sapere che la vita eterna c'è e vivere in questa speranza. Ma se la vita eterna non c'è, la mia speranza è sciocca. E viceversa, se la vita eterna c'è, io sono un depresso e io ho la morte con il mondo, vuol dire che quella fede non è, cioè non c'è unità dentro la mia persona, no? Come lavorare in questo senso, no? Innanzitutto, a me sembra importante dire che realmente la parte della conoscenza va integrata nell'affettività, va integrata nell'esperienza. Cioè non si dà catechesi senza un lavoro che è di conoscenza, un lavoro reale, serio. Pensate, guardate che i nostri bambini, lo ripeto, cioè i bambini hanno delle domande metafisiche, i bambini ti domandano sempre sulla creazione e sulla morte. Mamma, ma se tu muori potrai amare ancora? Il bambino di 4 anni lo domanda, eh? Io avevo un bambino, ricordo, di 4 anni, l'ho raccontato al convegno diocesano, salivamo sul Monte Soratte con i catechisti, cioè il bambino Raffaele viene vicino, 4 anni, fa: senti Don Andrea, vorrei chiederti una cosa, ma se Dio Padre è amore, perché ha mandato il figlio a morire e non è venuto lui? 4 anni. Noi a volte trattiamo i bambini come dei deficienti, perdonatemi, cioè gli facciamo una catechesi, disegna il arcobaleno, disegna le stelle. Questa no, la rinnovare la catechesi vuol dire che il disegno non è il cuore della catechesi, il cuore della catechesi è un altro. Il disegno è esplicitazione di quello enorme, cioè tu hai una domanda e io entro, cioè chi è Dio? L'uomo viene dalla scimmia, sì o no? Cosa vuol dire che Dio è colui che ti dà la vita spirituale? mi piace dire, questo lo sottolineo, io credo che uno dei punti dove si vede che noi a livello di contenuto siamo sotto zero, lo diceva Dio Tallevi, un famoso sociologo, guardate che a livello di contenuti noi nella catechesi siamo sotto il livello di guardia. Io non ritengo che nella catechesi ci sia da togliere la teologia, ritengo che ci va messa. La nostra catechesi non ha più la teologia, mentre quella del Papa ce l'hanno, il Papa spiega sempre cos'è la cresima, cos'è la Trinità, cos'è il battesimo, cioè noi non abbiamo, non spieghiamo più nulla. Dove si vede questo in maniera chiara è la creazione, cioè l'imbarazzo totale. Chi è il serpente? Il serpente è il diavolo. Che cos'è il diavolo? Boh, questo non possiamo parlare. Ma Adamo ed Eva, cioè, notate, faccio un esempio, no? Io ritengo da esegeta che Genesi 1 e 2 vanno letti insieme, non o uno o due, no? Voi sapete che nel primo capitolo l'uomo è creato per ultimo, il sesto giorno, perché è la creatura più perfetta. Nel secondo capitolo l'uomo è creato per primo, prima delle piante, prima della donna, prima degli animali, prima l'uomo, poi le piante, poi gli animali, poi la donna. Già questo vi fa capire che l'autore antico non riteneva che quei sette giorni non è stato Galilei a scoprirlo, già l'autore di Genesi, mettendo, sapeva benissimo che quei sette giorni non vogliono dire questo, ma vuol dire che l'uomo è la creatura più perfetta. Perché la metto per ultima? Perché la metto per prima. Così come io la cosa più perfetta, per esempio, ho un pezzo di pizza, mi mangio il pezzo più buono per ultimo, metto la parte col parmigiano, lo metto, oppure trovo una persona che amo, gli dico subito, ti ho comprato il regalo che... Cioè, è un modo di dire il primato dell'uomo. E voi sapete, credono oggi, cioè cosa vuol dire oggi il primato dell'uomo? L'uomo, le persone dicono, è peggio degli animali, il mio cane è più fedele di mio marito, il mio cane mi vuole più bene di mio marito. Perché l'uomo ha un primato? Io rispondo, perché l'uomo può bestemmiare, nessun cane bestemmia, l'uomo può pregare, cioè l'uomo è l'unico che ha relazione con Dio. C'è una barzelletta, come le fa Don Daniele, dico anche io delle stupidaggini, c'è una foto della barzelletta, siamo nella savana, nell'Africa, e un esploratore viene circondato dai leoni, e allora prega e dice, Signore, aiutami, fa che diventino, che abbiano sentimenti cristiani questi animali. E i leoni si inginocchiano, Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere. Cioè questo, perché un animale non può fare questo? No? Cosa? Bene. Care Papa, appendice, nuovo appendice, l'importanza della sintesi. Ascolta, 5 minuti ho parlato, ho ancora 10 minuti, ancora. Solo 10. Il 45 finisco a meno un quarto, finisco. Va bene, a meno un quarto finisco, poi come dove sono arrivato, arrivato. Notate, c'è un problema accessorio, però mi interessa darvi un quadro, no? Il problema vero della catechesi non è, secondo me, io parlo troppo liberamente, non è la memorizzazione, ma la memorizzazione viene automaticamente quando io ho una sintesi. Cioè il vero problema della catechesi non è la memoria, ma la sintesi. Cioè se io ho la capacità di dire questo è A, B, C, allora io lo ricordo. Quali sono le sintesi che noi usiamo in catechesi? Noi in catechesi possiamo solo narrare e non dire mai che cos'è il credo, per esempio, e non dire che nel credo si esalta il messaggio biblico, per cui solo chi capisce il credo ha capito la Bibbia. Il credo e la Bibbia non sono due cose diverse, ma sono la stessa cosa vista, perché la Bibbia si può sintetizzare. Io non posso fare una catechesi di cresima senza spiegare il credo e il valore del credo. Non posso trascurare i 10 comandamenti, ma non perché i 10 comandamenti, perché ho bisogno di una sintesi. La sintesi in catechesi, in ogni processo educativo, è se io non sintetizzo, non capisco, non ho una visione armonica, ho bisogno della sintesi. Ma non possiamo dilungarci su questo. E se volete aggiungo una cosa, già l'ho detta, noi abbiamo fatto un piccolo video su Roma, lo trovate sul sito, io cito ogni tanto, è un dire, ma quando si fa la catechesi non bisognerebbe dire il primo incontro, che cos'è, chi è Gesù? Prima di raccontare la sua storia, cioè dire Gesù è questo, partire dal nucleo e poi espandere. O io devo arrivare al nucleo per forza al secondo anno dopo che ho fatto 2 anni, allora forse Gesù poteva pensare che era figlio di Dio. Ma questa cosa è educativa, è catechetica o è confusa? Punto 3. La terzo gruppo di domande, quindi primo punto l'annunzio della fede, secondo punto la mentalità di fede, in particolare come i contenuti illuminano la vita, qui non i contenuti in qua, ma i contenuti come chiave per dare una visione di cosa vuol dire sperare, credere. Terzo punto, in insiste di più sull'esperienza? La domanda era sull'iniziativa come processo, cioè l'ascolto, la celebrazione, la testimonianza, la conversione, e l'ho collegata a un'altra domanda che era quella dell'ispirazione catecumenale. Allora si dice giustamente che la catechesi deve prendere slancio dalla riflessione sul catecumenato. Io le integro queste cose perché a me sembra che l'integrazione fra la verità della fede e la carità della fede, fra il contenuto e l'esperienza, noi l'abbiamo nella storia del catecumenato antico. Quando la Chiesa anticamente ha voluto imparare a fare catechesi, senza che ci sia un concilio, non è stato stabilito dai concili, da un teologo, è nato spontaneamente dall'esperienza della Chiesa, è una scelta esperienziale. I catechisti antichi, i vescovi antichi, hanno capito che si diventa cristiani per quattro cose complementari. Si professa il credo. È cristiano chi crede quello che dice il credo. Chi ama che Dio sia Padre, Figlio, Spirito Santo, la Chiesa, il perdono dei peccati, Ponzio Pilato, la Vergine Maria. Cioè, il cristiano crede, questo è una colonna, una dimensione. Seconda colonna, è cristiano chi vive la liturgia, chi vive l'anno liturgico, chi celebra i sacramenti, chi canta, chi si inginocchia, chi fa digiuno, chi il giovedì santo va a adorare il Signore. Cioè è la liturgia che ti fa cristiano, è l'anno liturgico, è l'esperienza liturgica. Terza cosa, è cristiano chi ha una vita cristiana, chi vive un'esperienza cristiana, cioè chi vive i comandamenti, chi ha una famiglia cristiana, chi ama suo figlio, chi non è gladiatore, chi è giusto nel lavoro, chi aiuta i poveri e così via. Non semplicemente la carità, notate, la vita in Cristo non è aiutare i poveri, la vita in Cristo è vivere da cristiani, a casa per esempio. Quarta colonna, che era più trascurata, perché questa quadripartizione non è nella mente dei catechisti. Io credo che se noi lasciassimo passare queste quattro cose sarebbe un lavoro enorme, cioè noi avremmo fatto un decennio dell'educazione straordinario e anche un anno della fede. Quarta colonna, il Padre Nostro, cioè è cristiano chi prega da solo. È una quarta parte, cioè se io non prego da solo mi manca una quarta parte del cristianesimo. Perché l'interiorità, la spiritualità, l'adorazione, i vesperi, io dico da solo, leggere, fare lezione divina, l'andare a... Questo mi costituisce... Se io non prego, perdo la fede. Allora la catechesi perché esperienza? Perché la catechesi non fa solo la riunione, non spiega solo il credo, non spiega... Ma la catechesi ti fa vivere la liturgia. La catechesi ti fa vedere la vita cristiana, la catechesi ti insegna a pregare da solo, cioè è un'esperienza, non è una. Il contenuto è fondamentale, va alzato, non abbassato, ma va alzato non a discapito dell'esperienza, ma insieme, cioè tutte e due come due cose enormi, bellissime. Vi faccio due esempi, no? E poi ci ritorno. Voi sapete che la fede della Chiesa dice che esperienza di Dio si fa solo nella liturgia. Cioè, la vera quando noi diciamo catechesi esperienziale, io domando subito, ma questa catechesi va la domenica, si va tutte le domeniche a messa? I canti li imparate? Perché se tu non impari i canti, tu non fai una catechesi esperienziale, ma non il Banz, che va bene, che a me mi piace, io lo faccio, ma io devo imparare l'Alleluia. Il giovedì santo i bambini di 8 anni vanno tutti, io sapevo che i genitori non li portavano, i bambini venivano tutti il giovedì santo alle 10 di sera con me 5 minuti e mi dicevano: Don Andrea, si inginocchiavano, è il momento più bello dell'anno, noi siamo stati in ginocchio in silenzio, perché è vera esperienza. Cioè il bambino che non viene il giovedì santo non fa esperienza di Dio. L'esperienza, ci dice la fede, è nella liturgia, non solo, ma l'esperienza massima di Dio avviene nella liturgia. La vita in Cristo, guardate che il problema, ripeto, non è solo fare il pacco per le missioni, ma i bambini non sanno cos'è la famiglia, cioè i bambini, la metà di loro hanno delle famiglie separate, possono diventare cristiani se non credono che si può avere una bella famiglia, ma allora il problema nostro è chiamare una famiglia a fare catechesi con noi e dire: se io sono catechista mamma, chiamare una volta mio marito e dire: gli raccontiamo che ci vogliamo bene, che ci siamo perdonati. Cioè i bambini devono vedere che è possibile vivere da marito e moglie, se no la catechesi non è esperienziale, anche se li ho portati nel bosco, cosa che io amo moltissimo, cosa che è bellissima, ma fare una catechesi esperienziale non vuol dire andare nel bosco, vuol dire capire che vedere che la famiglia è bella, anche se una parte di gente non ci riesce. Terza cosa, ripeto, la preghiera personale forse è la più trascurata, quarta ci ritorno, no? Per ridarvi continuamente, cioè questo valore, come insegnare, cosa che i bambini e anche gli adulti non hanno, non c'è il raccoglimento, il silenzio, la capacità di pensare, di leggere, di decidere. Io ricordo che una delle cose più belle di mio padre, ci portava in montagna, l'abbiamo odiato quando dal mare ci portava in montagna, adesso ascoltiamo il silenzio, adesso è una delle cose più belle della mia vita, cioè come educare al raccoglimento, alla preghiera. Questa è catechesi esperienziale, eh? Una catechesi che non educa al raccoglimento, non è esperienziale, è finto esperienziale, lo dico, scusatemi la provocazione. Bene. Cosa si deve intendere per ispirazione catecumenale? Sapete, questa è una grande. A me piace almeno porre il problema, no? Tutti diciamo, la mia modestissima impressione è che non è chiaro. Cioè, noi usiamo, lo diceva qualcuno di voi anche ieri, noi usiamo dei termini senza averli chiariti. Secondo me la catechesi di stile catecumenale, sapete che la CEI, l'educazione, ha tolto l'espressione modello catecumenale e ha scelto la parola ispirazione. Perché? Perché vuole dire che non è un modello da copiare, ma bisogna prendere ispirazione, ma va rivisitato, va rivisto, cioè ha voluto sfumare perché ha coscienza che c'è un problema, no? Io ritengo che è una proposta per la cosa più importante non è la sequenza delle consegne, ma è esattamente questa quadripartizione, cioè lavorare su quattro dimensioni, lavorare sulla fede, lavorare sulla liturgia, lavorare sulla vita in Cristo, lavorare sulla preghiera personale. E in questo il catechismo della Chiesa Cattolica è lo strumento, lo esagero, più catecumenale che ci sia, perché ce l'ha chiaro questo. Cioè noi, se solo recuperassimo quest'anno il catechismo della Chiesa Cattolica per avere una visione catecumenale dell'insieme della liturgia, cosa che voi già avete, io vi aiuto solo a oggettivare, no? Pensate, per dirvi il problema, no? Se voi vedete alcuni di questi sussidi, si dice, siccome dobbiamo prendere il catecumenato come base, voi sapete che il catecumenato degli adulti si consegna la terza domenica di Quaresima il Credo, la quinta domenica di Quaresima il Padre Nostro. Perché? Perché un adulto, in teoria, prima crede, poi dopo prega. Ma se voi fate la catechesi con i bambini è esattamente il contrario, cioè il bambino prima prega e poi dopo dice il credo, cioè la preghiera non può essere consegnata due settimane prima, la preghiera è ciò che i genitori devono insegnare a un anno, la sera quando ci si addormenta, cioè la liturgia si impara subito, anche se tu non fai la comunione, la liturgia ti segna nella vita subito, e quella è la catechesi battesimale, cioè tu entri nella vita della Chiesa, entri nell'anno liturgico, cioè la liturgia non è te la do dopo che sei battezzato. Excursus secondo, la Chiesa metodo della catechesi. Questa cosa dietro una riflessione molto semplice, no? Il metodo, è un'espressione un po' forte anche questa, ma per farvi, il metodo della catechesi, è una parola che vi propongo, è la Chiesa. Cioè, come si fa a diventare cristiani? Non è semplicemente la dinamica di gruppo, che è utile. Cioè, noi non dobbiamo illuderci che noi fondiamo una comunità perché li mettiamo insieme, facciamo la finestra di Gioari, che va benissimo, ripeto, io le faccio, se le ho subite le fa. Ma noi facciamo comunità perché noi ci conosciamo. Perché io vengo quando è il tuo compleanno, perché tu muori e mi vieni, muore tuo figlio. Cioè, è la comunione della Chiesa. È la Chiesa questo metodo difficilissimo da vitalizzare, no? E due punti, ve l'ho messo come punto A e B a pagina 11, a me sembra che in due punti si veda questo massimamente, la celebrazione domenicale e quelle che io chiamo le esperienze simbolo, cioè dove tu capisci cos'è la Chiesa? Non dal gruppo, ma dalla grande assemblea, dall'anno liturgico. La cura della liturgia domenicale è costitutiva di una buona catechesi, di una catechesi rinnovata. Voi vedete quante famiglie oggi si avvicinano alla Chiesa perché vedono la bellezza della messa. Arrivano dopo anni che non sono mai stati a messa, c'è il canto, il silenzio, l'omelia. Loro scoprono la fede dalla messa. Scoprono, un bambino comincia a venire, il genitore lo accompagna e dice: mamma mia che bello, era anni che non trovavo la pace o la serenità stando. La Chiesa la fa l'Eucaristia, vuol dire che mettere la Chiesa come metodo vuol dire che la domenica è più importante della riunione. La domenica è il cuore della catechesi. Secondo aspetto, questi elementi che noi viviamo, pensate all'oratorio, il Grest, il campo estivo. Io sono vissuto a campi estivi subiti e fatti, ma cioè, noi vogliamo rinnovare la catechesi senza parlare dell'oratorio. del Grest, senza parlare di un campo estivo, di un pellegrinaggio. Cioè, in un pellegrinaggio, in 10 giorni vissuti con i ragazzi, noi recuperiamo, cioè diamo esperienza, quello che abbiamo detto per un anno di riunioni. Ma è chiaro che se manca quello, manca qualcosa dove io sperimento, vedi, se non c'è il Grest, non c'è l'oratorio. Cioè, quella cosa mi aiuta tantissimo. Ancora 3 minuti. Resistete? Gli ultimi 3 minuti. In questo senso, Excursus 3, a pagina 13, il famoso problema dell'ordine dei sacramenti. La mia è per farvi riflettere. Voi sapete che qualsiasi sia l'ordine che noi metteremo sarà diverso dall'ordine iniziale. Cioè, se noi volessimo essere fedeli alla Chiesa antica, dovremmo dare battesimo, comunione, cresima e comunione quando si battezza un bambino. Noi già, se le diamo la cresima e la comunione, siamo già fuori dal segno che la Chiesa ha ritenuto di avere l'autorità di cambiare l'ordine antico, perché ha diviso comunione e cresima dal battesimo, no? A me sembra che ci sia almeno un punto su cui si può essere. Dire la centralità dell'Eucaristia non vuol dire metterla per ultima, ma vuol dire metterla al centro, non al centro che sta in mezzo, ma vuol dire che non si può fare un cammino di cresima, un cammino senza mostrare che l'Eucaristia è il punto dove si decide tutto, è il luogo centrale di una catechesi di ragazze. Cioè, l'Eucaristia è centrale, questo non si può perdere per un vero rinnovamento, l'Eucaristia deve essere messa al centro. Punto quarto, rapidissimamente, la pastorale del battesimo. Un altro nucleo di domande era sulla pastorale del battesimo, cioè era sul riscoprire come l'iniziazione cristiana non comincia con gli 8 e 9 anni, ma comincia con il battesimo, o se volete con la gravidanza, con la preparazione. Cioè, l'iniziazione cristiana è molto prima e va molto dopo, cioè non è la preparazione ai sacramenti della comunione o batte la pesca, ma è che cosa dobbiamo fare noi in quei 0, 7, 8 anni per mostrare che quella è iniziazione cristiana e anzi è decisiva, che il tempo perso nei 0, 7 anni è perso per sempre. Poi Dio fa meraviglie sempre, ma quegli anni sono decisivi, sono bellissimi, sono importantissimi. Qui non ci entro, ma capite che la grande domanda è questa, no? E qui, appunto, legato a questo, il ruolo della famiglia. Cioè, qui appare subito evidente che la catechesi ha bisogno di valorizzare il ruolo dei genitori. Se noi diciamo che la catechesi inizia con il battesimo, vuol dire che noi non possiamo fare riunione con i bambini, ma noi dobbiamo aiutare i genitori a riscoprire il loro ruolo di veri educatori nella fede. E anche questo è un punto di rinnovamento enorme, cioè ridare alla famiglia la sua dignità, la sua importanza, incoraggiarli. Mi piace dire solo questa frase riassuntiva di questo problema, cioè io credo che la famiglia oggi non vada criticata, la famiglia oggi è già depressa, fra virgolette, cioè i genitori non sanno cosa dire, hanno paura di dire, il genitore non sa dire di no a un bambino di 4 anni che sta facendo, sta urlando al sindaco della città, al presidente, cioè uno urla al napoletano e il genitore non gli dice stai zitto, cioè i genitori non sanno cosa dire in niente. Allora, lavorare con la famiglia vuol dire, è una proposta che fa, avere quella capacità di accompagnarli ridandogli coraggio, mostrandogli che anche se non sono specialisti, non sono psicologi, non lo saranno mai forse, ma sono i migliori educatori che ci siano, perché sono loro che hanno fatto i bambini. E i bambini si fidano di loro perché sono i genitori, non perché sono bravi, perché sono i loro genitori, gli hanno dato la vita. Pensate il rapporto uomo-donna, cioè come un genitore ama non solo perché insegna la preghiera, ma perché ascolta sua moglie, perché rispetta, perché perdona, perché vive la domenica a casa. Come aiutare le famiglie nella pastorale battesimale a riscoprire la potenzialità che hanno? Non a dire non fate niente, ma a dire vi aiutiamo a essere con voi, cioè vi diamo quella cosa che voi cercate. Io sono convinto che le famiglie cercano un aiuto oggi. Non appena trovano una parrocchia che le aiuta, tante famiglie dicono io ci sono, aiutami, sono contento di venire, vengo con te. Quinto punto, ancora più rapidamente, i giovani. Avete visto che un'ampia sezione si domandava sui giovani. E uno potrebbe dire, ma cosa c'entra questo? Cioè, noi stiamo parlando di iniziazione, perché dobbiamo parlare? Questo è un problema degli uffici di pastorale giovanile, cioè la catechesi si occupa dei catecumeni adulti, i giovani non c'entrano. A me interessa solo darvi per questo quadro questa pillola provocatoria, no? Di solito si dice, come un teorema inattaccabile, Lo vedete che la catechesi non serve a niente, perché i ragazzi vanno via quando diventano, hanno fatto la cresima, quando hanno fatto la comunione, vanno via, quindi avete sbagliato tutto, no? Io dico, ma e se i ragazzi andassero via perché noi non abbiamo una proposta bella per gli adolescenti? Perché in alcune parrocchie sono tanti adolescenti? E quando gli adolescenti diventano aiuto catechisti, cioè non sarà che i ragazzi vanno via perché noi non siamo, cosa difficile, non sappiamo stare con gli adolescenti? E che per rinnovare in sensazione cristiana ci sia bisogno di un buon lavoro di pastorale giovanile? Cioè la pastorale giovanile non è una cosa a sé, ma rinnova la catechesi, le neonis, perché i ragazzi di 13 anni, quando litigano con i genitori e non li vogliono più vedere, io a quell'età, non, se c'era mia madre non ci andavo, mentre prima io seguivo sempre mia madre, a 13 anni se c'era mia madre io non andavo in parrocchia, ma se c'era il mio amico di 15 anni, 16 anni, io ci andavo perché volevo stare con lui, perché mi immedesimavo nella sua testimonianza. Allora c'è questo elemento della pastorale giovanile che non è estraneo in questo quadro che sto provando a presentarvi al rinnovamento, ma è un elemento. Se noi non facciamo, voi siete bravissimi, se io Don Andrea non faccio pastorale giovanile, io mi devo rassegnare al fatto che i ragazzi andranno via. Se non ci sono ragazzi di 16 anni, ma perché quelli di 14 dovrebbero restare? È inutile che io incolpo questa cosa di una cosa che è un'altra cosa. Ultimo elemento, la formazione dei catechisti. È evidente che questo è un altro, c'è un'altra ampia fascia di domande, è un punto importantissimo. A me piace dire una cosa però che l'aiuta a caratterizzare. Io credo che il primo luogo di formazione sia la parrocchia. Se volete è il parroco il grande responsabile dei catechisti. Cioè la formazione si fa in teoria, ma si fa anche riflettendo su cosa, su come si programma un anno, su cosa si fa. Cioè la formazione avviene anche dentro. Io credo che oggi il problema non sia che la catechesi è troppo clericale. Io credo che uno dei drammi della catechesi, mi perdonino i confratelli a cui voglio, è che noi preti siamo troppo assenti dalla catechesi. Cioè se un parroco non è... No, io dico parlando bene. Cioè io credo che un prete che lavora nella catechesi non toglie niente ai lati. Io delle volte un quarto d'ora, il serpente, lo spiegavo io, cioè lo spiego io perché lo capisco, poi è bello che lo faccio anche, ma lo posso spiegare io? Ci sono dei momenti dove il prete fa lui la catechesi, non c'è nessun problema, ma poi deve lasciare tutto lo spazio, la libertà, cioè queste due cose non si oppongono. Entrambe salvano il principio del rapporto personale, cioè è vero che è la comunità, ma è il parroco che ama le famiglie, è il singolo catechista, cioè la fede passa da persona a persona, passa nel fatto che ci guardiamo negli occhi, tu mi riveli un segreto, io me lo tengo, ti do, cioè questo lavoro personale è insostituibile. Dove la catechesi si burocratizza, dove non c'è amore, dove non c'è dialogo, dove non c'è amicizia, dove non c'è fraternità, è chiaro che manca un elemento che è la formazione aiuta, c'è un catechista che in cui il genitore sa che è affidabile, è un parroco che è chiaro che ti vogliono bene subito, perché dicono tu aiuti. Finisco per concludere citandovi una cosa che ho citato a Roma, e voi sapete che c'è un comico del Nord, Giacomo Coretti di Aldo, Giovanni e Giacomo, che sta facendo dei video e degli interventi bellissimi sull'educazione, riportando l'educazione alla sua semplicità, cioè mostrando come queste cose non sono complicate. La catechesi non si rinnova complicando, ma trovando i punti fondamentali semplici. Dice così a pagina 20. Dice, è un piccolo intervento sui padri, è più difficile fare il papà che fare il premier, e a un certo punto dice, se i figli moderni chiedono, papà, cosa preferisci, la pasta o il riso? Loro rispondono, dipende. Papà, ma tu voti a destra o a sinistra? Dipende. Se i figli domandano se bisogna sempre dire la verità, i papà moderni rispondono, dipende. Ma papà, bisogna fermarsi per far passare i pedoni sulle strisce? Dipende. Ma papi, è vero che fa male farsi uno spinello? Dipende. Papà, ma a te piacciono le donne, vero? Dipende. Mio papà, a cui è sempre piaciuto il risotto, mi ha insegnato cose meravigliose, a fare il presepe, a tifare per l'Inter, a fare il nodo alla cravatta, a fare la barba con la lametta, ad andare in bicicletta, a bere un bicchiere di vino tutto d'un pezzo, a vestirsi bene la domenica, a essere bravo nel lavoro, a cercare di avere sempre un amico, a portare un mazzo di fiori ogni tanto a tua moglie, a ricordarsi dei nonni e dei nostri morti, perché noi senza di loro non ci saremmo, perché Giacomo, figlio di Albino il fresatore, che era figlio di Domenico il mezzadro, figlio di Adirano il ciabattino, che era figlio di Giuseppe il falegname, figlio di Giosuè lo stallier. Si può discutere dell'Inter, ma tutto il resto è detto splendidamente. Grazie. A me viene in mente, ascoltandovi, di riprendere questi punti. Prima cosa, avete parlato della comunità, della Chiesa, no? Ed è evidente che noi viviamo una tensione fra l'ipotesi di amare di più quelli più convinti, per esempio gli adulti disposti a fare un cammino di gruppo molto impegnato in un movimento, in un cammino, dentro le parrocchie, e d'altro canto la tensione ad amare tutti, cioè ad amare i bambini di chiunque, i genitori separati, quelli che non vogliono camminare, no? Io credo che questo sia un punto importante, l'ho messo nella relazione, cioè come non dimenticare nell'uno o nell'altro. Cioè, da un lato noi abbiamo bisogno di persone molto convinte, il Papa le chiama le ignoranze creative, cioè se non sono dei catechisti in gamba, chi la tiene sulla catechesi? Ma queste persone in gamba sono in gamba se vogliono bene a tutti, anche a quelli che non gliene importa niente. Guardate che i bambini a volte sono bambini figli di genitori atei che cercano Dio. Cioè, un bambino può cercare Dio anche se il padre non vuole venire a messa. E questa relazione fra amare chi è molto convinto, ma amare anche il figlio la cui famiglia non si vuole coinvolgere. Mi ricordo un sacerdote mi diceva, mi ha colpito che quel bambino mi diceva: io prego Dio padre per mio padre, cioè io so che c'è un padre, io riesco ad amare mio padre che è cattivo perché c'ho Dio, ma se io non c'ho Dio è rovino, cioè il bambino ha bisogno di avere Dio padre, non solo di avere un padre bravo, e c'è un equilibrio fra queste due cose, no? Ma è vero che noi dobbiamo amare i genitori, faccio un esempio, pensate cosa vuol dire chiamarli la domenica, sapete che i genitori non possiamo amare alle 5 del pomeriggio. Mi ricordo una parrocchia romana, una cosa bellissima, siccome si sono accorti che i papà non venivano mai, il parroco si è inventato che alla fine dell'anno fa una preghiera solo per i papà e tutti i bambini e le bambine, senza le mamme, senza le catechiste, e mi diceva: devi vedere come piangono i papà quando il bambino dice papà ti ringrazio, perché il papà non sta mai con il figlio. Se la Chiesa riesce a prendere queste, è chiaro che non sarà niente di enorme, è una sera, però è un dono che noi gli facciamo, no? E seconda cosa, avete parlato del concilio, una cosa io ci tengo molto, noi dobbiamo recuperare, ma dobbiamo avere chiaro che la gente non ha chiaro cos'è il concilio. Guardate che il catechismo della Chiesa Cattolica, io capite che lo difendo, è, se voi guardate, mentre il credo, i sacramenti, il Padre Nostro, c'erano già da Lutero, da Calvino, che cosa fa il catechismo? Prima di parlare il credo mette la De Verbum, prima di parlare dei sacramenti mette la Sacrosanto, cioè dà la chiave di lettura. La chiave di lettura non è Abramo, Mosè, ma Dio si è rivelato in Cristo, piacque a Dio rivelare se stesso. Cioè c'è una chiave di lettura conciliare e poi il credo. C'è una chiave di lettura sacrosanta e poi sacra. Cioè il catechismo della Chiesa Cattolica è un aiuto per far passare il concilio. Le parti generali, se voi guardate, ogni parte ha una parte, antica, fra virgolette, è una parte nuova che è la parte precedente. Solo il Padre Nostro non ha una parte conciliare, perché il concilio non ha fatto nessun documento sulla preghiera personale, si vede. Cioè noi siamo più in difficoltà su questo. Terzo punto, e mi piace sottolineare ancora il logos del Papa, guardate che il Papa insiste moltissimo sulla ragionevolezza della fede, sul perché, sullo spiegare, sulla teologia, no? E a parte il magistero del Papa, e quindi noi lo ascoltiamo a priori, ma a me sembra veramente molto saggio. Noi dobbiamo recuperare che la parola conquista. Pensate a